Montmartre. La musica che non ti aspetti.
Ebbene, oggi la musica che non ci aspettiamo in realtà sarà una musica che percorrerà tutto il pomeriggio, un pomeriggio speciale. Buongiorno da Barbara Tartari a tutti voi che siete in ascolto e un buongiorno anche al mio compagno di viaggio oggi, Giovanni Conti,
buon
in studio con me.
Buon pomeriggio Barbara, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori.
Dicevamo un pomeriggio speciale, Giovanni, perché andiamo a festeggiare, a sottolineare un anniversario molto importante per la musica, perché parleremo dei 100 anni che oggi avrebbe un compositore italiano che ha attraversato tutto il Novecento, e lo possiamo ben capire, che è stato davvero un punto di riferimento per i suoi anni di composizione, per la musica, diciamo, di sperimentazione, vogliamo dirlo così.
Esattamente, perché proprio oggi ricorrono, come dici tu, i 100 anni della nascita di Luciano Berio, un musicista che in maniera, oserei dire, del tutto originale, è stato capace di influenzare soprattutto la cultura italiana del secondo Novecento, ma naturalmente poi, essendo progressivamente conosciuto in Europa e poi nel mondo, è arrivato fino negli Stati Uniti, dove è stato forse apprezzato in maniera maggiore che in patria. D'altra parte, conosciamo l'adagio "nessuno è profeta in patria", se non poi recuperare un certo periodo della sua vita, grazie all'ente radiotelevisivo italiano, un pezzo di questa straordinaria esperienza che poi ha segnato molto, la più grande esperienza del far musica dagli anni 50, possiamo dire, anche in avanti, in Italia e non solo. E poi ha raggiunto anche la Svizzera, perché proprio nei nostri studi ha realizzato, incidendole, alcune delle sue immagini più straordinarie. Dico immagini perché poi si vedrà stasera, e poi lo si vedrà in televisione, un documentario tutto dedicato a lui, immagini ma naturalmente declinate con i suoi suoni, che sono stati dei suoni assolutamente riconoscibili, dei suoni assolutamente originali, e di cui nel corso del pomeriggio ascolteremo qualche campione, se così possiamo dire.
Bene, Giovanni, hai citato le relazioni di Luciano Berio con la Svizzera. Qui abbiamo ascoltato naturalmente la voce di Katy Berberian, parleremo insomma della loro stretta relazione sicuramente tra poco. Alla Femminisca fa parte di una delle folk songs che sono state poi arrangiate da Luciano Berio per la voce di Katy Berberian e registrate proprio qui ai nostri studi della radio, quindi produzione RS, così come molte altre composizioni di Luciano Berio.
Sì, Luciano Berio, che dobbiamo dirlo, ascoltando queste pagine possiamo farci un'idea di Berio, ma Berio è stato un personaggio dalle sfaccettature diverse. È stato un personaggio che non è andato come potremmo anche immaginare dietro a quelle che erano le correnti innovatrici del suo periodo. Non è stato, come dire, un precorritore o un protagonista di certe situazioni d'avanguardia. Berio è sempre rimasto attaccato alla tradizione e ha sperimentato, ha aperto delle finestre e poi le ha richiuse anche, ha abbracciato alcune correnti e poi le ha abbandonate e fa strano dirlo, ma fino alla fine non ha abbracciato, per esempio, la possibilità di dedicarsi come altri unicamente alla musica elettronica, ma quando voleva scrivere musica ha continuato a farlo con la matita e con la carta, e questo fino alla fine dei suoi giorni.
E questo forse lo rende appunto un buon collegamento tra la musica del passato e la musica del suo allora presente, quindi con uno sguardo a tanti repertori, quello della musica antica, pensiamo, quindi una capacità di collegare mondi diversi, tempi diversi. Volevo solo fare una citazione di Luciano Berio, perché sappiamo che lui è stato uno dei pochi compositori italiani ad andare ad Harvard a scrivere le sue lezioni americane, e in quell'occasione scrisse: «Non ho intenzione di occuparmi di musica come rassicurante mercanzia emotiva per l'ascoltatore o come rassicurante bagaglio procedurale per il compositore. Mi piace invece leggere o ascoltare la musica che si interroga, ci interroga e ci invita ad una costruttiva revisione o addirittura ad una sospensione del nostro rapporto col passato e a una sua riscoperta sulle tracce dei percorsi futuri». Quindi questo ci fa capire questo collegamento sulla linea del tempo della scrittura di Luciano Berio. E questa era l'inizio di Epifanie per mezzo soprano e orchestra. Abbiamo ascoltato la ORF Symphony Orchestra diretta da Leif Segerstam. Epifanie, una composizione naturalmente di Luciano Berio, che più o meno è stata scritta tra il 1960 e il 63 e pubblicata poi in una revisione definitiva nel 1965. Dunque, il 24 ottobre del 1925 nasceva uno dei compositori più geniali della nostra epoca. Queste sono le parole di Giorgio Pestelli, che dedica un articolo alla figura di Berio che appunto coincide con la giornata di oggi, quindi con l'anniversario, il centesimo anniversario, e dice: un personaggio geniale che incrociò fantasia ed elaborazione linguistica in un pensiero musicale del tutto aperto alla contemporaneità. E su questo potremmo affrontare varie sottigliezze, appunto il rapporto anche con l'elaborazione linguistica. Dunque, Giovanni, questa faccenda del centenario ci fa affrontare spesso molti compositori sotto una luce un po' retrospettiva, ma Luciano Berio, che era sensibile, diciamo, agli onori, ma sapeva anche un po' ironizzare su se stesso, dunque come l'avrebbe presa questa faccenda?
Questa è una domanda difficile, ma se ci fermiamo alla prima idea di Berio che abbiamo, probabilmente ci avrebbe riso sopra, non avrebbe voluto che fossimo qui a ricordare questo centenario, ma il momento che stiamo vivendo è un momento assolutamente bisognoso di cultura, bisognoso di musica, quindi anche, e forse la musica di Berio, che in un primo ascolto può sembrare difficile, può sembrare anche ostica, è invece quella musica che può aiutarci ad aguzzare le orecchie e cogliere alcuni momenti della dimensione acustica della sua produzione, cogliere il pensiero che c'è dietro e anche aumentare quell'idea che sta dietro a un bisogno condiviso di tutta la società occidentale, cioè quella di un dialogo. In questo senso, probabilmente se avessimo presentato a lui la celebrazione del suo centesimo anno in questa maniera, forse ci avrebbe detto sì.
Noi confidiamo in questa versione perché andremo a raccontare la sua figura non solamente attraverso la nostra personale visione e attraverso l'ascolto della sua musica, ma anche attraverso i racconti di alcune persone che l'hanno conosciuto e che soprattutto si trovano a maneggiare le partiture di Berio, le lettere, insomma tutti quegli oggetti che hanno fatto parte della sua vita artistica e non, ma che raccontano la sua storia. E quindi vi vogliamo subito proporre un intervento di Angela Ida De Benedictis, che è musicologa, responsabile scientifico e di ricerca presso la Paul Sacher Stiftung di Basilea, che detiene il fondo Berio, diciamo, e così come tanti i fondi di tanti altri musicisti. E qui ci racconta come è nata appunto l'idea di fondare questa fondazione, di creare questa fondazione, e il rapporto che Berio aveva con Paul Sacher. E questo ci viene raccontato da Talia Pecker Berio, che è stata l'ultima moglie di Luciano Berio.
Allora, siamo in una camera della Fondazione Sacher, un'istituzione che è stata fondata nel 1973 da un direttore d'orchestra svizzero, Paul Sacher, appunto, che era anche collezionista di spartiti, manoscritti musicali richiesti espressamente a compositori come Stravinsky, Bartok. E in effetti nel 73 Paul Sacher, che era attivissimo nella vita musicale svizzera, non solo a Basilea ma anche appunto nei dintorni, anche in Europa, E nel 73 lui decide di mettere a disposizione del pubblico quella che è la sua biblioteca musicale, quindi anche i manoscritti, e a poco poi comincia ad avere l'idea, l'intuizione di fare di questa biblioteca musicale propria un vero e proprio centro di ricerca. E così comincia non solo ad allargare le collezioni che già aveva, appunto, ricordiamo Bartok per esempio ha scritto alcuni brani espressamente per Sacher, appunto poi lasciandogli il manoscritto, quindi non solo decide di ampliare i fondi di questi compositori, quindi acquisire tutto Bartok o tutto Stravinsky, ma comincia man mano anche così decide di ampliare ad altri compositori, naturalmente del suo tempo, contemporanei, quindi per esempio comincia a chiedere a Pierre Boulez, a Luciano Berio, sono appunto tra i primi compositori che negli anni Ottanta arrivano a ampliare questa grande collezione che dal 73 ad oggi si è estesa fino a comprendere più di 120 collezioni. Ormai si può dire che qua in Svizzera, a Basilea, poco lontano da Lugano, in questa fondazione si raccoglie quello che è l'eredità della musica del primo Novecento e del secondo Novecento, e appunto più di 120 compositori, compositrici, personalità della musica come critici, e abbiamo anche interpreti, per esempio Katie Berberian, e quindi appunto qua si può dire che è un crocevia per chi non solo vuole conoscere la musica del secondo Novecento, ma anche per chi vuole approfondire quelle che sono personalità singole, come nel caso per esempio di Luciano Berio.
Il Centro Studi Luciano Berio nasce formalmente nel 2009, l'idea mia era nata prima, sono stati vari tentativi, ma soprattutto c'era stata la costruzione, la crescita di un gruppo di studio che ho raccolto attorno a me in preparazione di un convegno internazionale su Berio che si svolse a Siena nel 2008 e in collaborazione con l'Università di Siena dove insegnavo all'epoca e con l'Accademia Chigiana. E per la preparazione di questo meraviglioso convegno e per l'appunto si è creato questo gruppo di studiosi giovani e questo era esattamente quello che desideravo e cercavo, perché l'idea era veramente non di fare né archivio, perché le carte di Berio dall'85 in poi andavano comunque alla Fondazione Paul Sacher di Basilea. E poi, essendo musicologa, per me quello che era veramente fondamentale è porre le basi per una ricerca approfondita sulle fonti, sul pensiero, sull'insieme del suo mondo, che è estremamente poliedrico. E quindi c'è il desiderio e l'intenzione e la continua ricerca di trovare coordinate di poetica che avrebbero potuto a un certo punto far capire sia agli studiosi, alla comunità, diciamo, di ricercatori, di studenti universitari, ma anche agli ascoltatori in genere, i modi di poter cogliere tutte le sfaccettature di questo universo molto variegato. E quindi questa è la primaria missione, che poi si traduce ovviamente alla raccolta di materiali inediti, alla collaborazione strettissima con la Fondazione Sacher, dove dal 2013 abbiamo la fortuna di avere Angela Ida De Benedictis, che già dal 2009, dalla nascita del centro, è stata nominata come direttrice scientifica del centro. Ad oggi, a distanza di 15 anni, e più, possiamo veramente raccogliere frutti e vedere che quella strada che avevo tracciato e che ho potuto realizzare con loro è giusta, perché comprende veramente tutti gli aspetti. Thank you.
Questo era corale per violino e orchestra, ancora in sottofondo naturalmente una pagina di Luciano Berio qui interpretata dalla London Sinfonietta. Siamo dunque partiti dal presente, da dove sono custodite le partiture, così come tutti gli oggetti legati alla vita artistica di Luciano Berio, e abbiamo capito quanto ancora c'è da raccontare sulla figura di questo compositore che, come dicevamo, ha attraversato il Novecento. Berio, Giovanni, naturalmente era figlio d'arte, il suo nonno e il padre erano dei musicisti e quindi, diciamo, in qualche modo era cresciuto in mezzo alla musica.
Assolutamente sì. Ciononostante, i suoi genitori non desideravano che lui diventasse musicista. E, come dire, sì, è chiaro che aveva imparato la musica, aveva imparato a suonare il pianoforte, anzi andava a suonare il pianoforte accompagnando il cinema muto nella sua cittadina d'origine, sto parlando di Oneglia. Ma quando si trattò di scegliere gli studi della vita, quelli che gli avrebbero dato la professione, i genitori lo spinsero verso lo studio della giurisprudenza. Eravamo nel 1945, quindi subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. E lì successe qualche cosa, perché il grande rifiuto, dopo qualche mese di frequenza all'università, cambiò idea e andò a iscriversi al Conservatorio di Milano, dove fu ammesso immediatamente, diciamo, nella classe di composizione, e da lì si è aperta la strada verso la musica, naturalmente, ed è in quell'ambiente, stiamo parlando di Milano, quindi non è un conservatorio di provincia, che incominciò ad entrare anche in contatto con grandi nomi, quelli che allora non erano i grandi nomi, ma che da lì a qualche decennio sarebbero diventati grandi nomi non solo della musica, ma anche del teatro e della scena artistica in genere, a partire da quella milanese. E quindi naturalmente tutto ciò che questo ha potuto significare, sia dal punto di vista dei contatti personali, sia dal punto di vista della creatività.
Certo, noi abbiamo, Giovanni, una fortuna, quella di poter far ascoltare la voce di Luciano Berio, che è stata raccolta in una bella intervista di Claudio Ricordi, che insomma collabora con noi da moltissimo tempo, un'intervista che risale al 1999. Si sono incontrati all'Hotel Duomo a Milano, e da qui tanti racconti, tra cui anche proprio il racconto di Luciano Berio sul suo avvicinamento alla musica e sui primi anni proprio in una città come Milano.
Luciano Berio, lei ha avuto un nonno musicista, un padre anch'esso musicista, ma le sue prime memorie sonore, le sue prime tracce musicali sonore in famiglia, quali sono? Sono quelle del nonno, del papà?
Sono tutte e due erano organisti anche, e a malincuore nelle ore più impreviste del giorno e della notte dovevano andare a suonare all'organo in chiesa e poi tutti i servizi religiosi, naturalmente. E quindi il suono dell'organo, questo organo, vecchio organo barocco, che un po' sfiatato, e che soprattutto mio nonno suonava con grande virtuosismo. Per dare un'idea, nell'offertorio, quando l'organista ha mano libera e piedi liberi, e può suonare, lui suonava con enorme virtuosismo tutte le ouverture di Rossini. E poi un altro ricordo musicale era la musica da camera che si faceva in casa, spesso. Questo era mio padre, che era un buon pianista, e si radunavano uno ogni tanto, nei weekends facevano, non so, i quartetti di Brahms con il pianoforte, i tri di Beethoven naturalmente. Infatti ho debuttato anch'io come pianista con loro, col trio in do minore di Beethoven. Era un fatto, come si può dire, organico, naturale, quello di essere nella musica. Poi anche un'altra cosa che ho citato, del padre e nonno organisti, la musica da camera in casa, ma mio padre insegnava i cantanti anche, quindi c'era una carovana di cantanti che si avvicendavano in casa, che urlavano, cantavano opere naturalmente, quindi non era una vita facile da sola. Acci, 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 papà, mamma, cacà.
Acci. C'è stato un momento in cui lei è approdato a Milano e mi sembra di capire che è stato un po' l'inizio della vera grande avventura musicale, dell'ascoltare soprattutto le musiche che non si erano ascoltate prima, vuoi per il periodo fascista, vuoi perché a Oneglia chiaramente non poteva essere Milano. E quindi poi la conoscenza di materiali nuovi. Ecco, ma prima di arrivare poi allo studio di fonologia, Come è arrivato lei a Milano? Cosa ha trovato? Cosa ha dovuto fare?
Sono arrivato a Milano nel settembre 45. C'erano ancora le rovine fumanti così a Milano. E sono entrato in conservatorio e da quel momento la mia vita ha subito un'accelerazione incredibile, che c'era la fretta di recuperare il tempo perduto col fascismo. E non solo il fatto che era un Eglie, che era un paese certamente non aperto all'esperienza musicale, ma era un'attività frenetica, molto bella anche. E facevo di tutto, devo guadagnarmi da vivere, quindi facevo il pianista, suonavo i timpani a destra e a sinistra, e studiavo molto. E siccome avevo già avuto un'educazione musicale in casa, quindi i miei tempi di conservatorio sono stati abbastanza veloci. E poi nel 50 ho fatto il mio primo viaggio in America, e nel 53 poi sono andato in America per lavorare con Dalla Piccola. Dalla Piccola, sono stato con lui 2 mesi. Quando ero in Italia non potevo vederlo, perché lavoravo troppo, non potevo muovere, non potevo andare a Firenze. E quindi è stato molto importante incontrare Dalla Piccola. Ma prima a Milano, al conservatorio, ho avuto degli insegnanti veramente di altissimo livello, uno dei quali era Giorgio Federico Ghedini, per il quale mantengo un grande riconoscenza, un grande affetto. Era un grande insegnante e anche un grande musicista, che forse varrebbe la pena di rivalutare un po' adesso, perché è l'unico musicista italiano che era al di fuori del circuito veramente operistico. Era di un enorme rigore, era anche una persona un po' difficile, devo dire, non con me ma con gli altri. E è l'unico musicista italiano che ha fatto un vero ponte tra il glorioso passato barocco della musica italiana e questo secolo, cioè il secolo scorso. E gli devo molto, veramente, molto musicalmente, molto profondo, e ho imparato molto da lui.
E questa era la voce di Luciano Berio, incontrato e intervistato da Claudio Ricordi, come dicevamo, nel 1999. Una bella chiacchierata, anche molto intima, per come la sentiamo. E un racconto, quindi, Giovanni, vedo e ascolto, di una Milano davvero molto attiva, che si apriva a tanti linguaggi, non solo in conservatorio, perché ricordiamo appunto che comunque in conservatorio Berio ha trovato anche lì un ambiente stimolante. Pensiamo alla collaborazione con Ghedini, ma in generale un'idea anche della sperimentazione, che forse oggi nei conservatori noi sentiamo di meno come percezione, ma allora c'era il desiderio di andare oltre qualcosa di conosciuto, anche proprio forse come istinto di rinascita dopo un periodo davvero così difficile.
Certamente, forse oggi il desiderio di andare oltre va in un'altra direzione, ma la Milano di allora voleva andare oltre perché doveva rinascere.
Eh sì.
Era appena finita la guerra, abbiamo sentito Berio dire c'erano ancora le rovine fumanti, e non mancavano gli stimoli anche non musicali. Per esempio si stava da subito ricostruendo la Scala.
Sì.
Che era stata bombardata, e poi la nascita del Piccolo Teatro, che poi diverrà il Tempio di Giorgio Strehler, l'opera messa in atto da Paolo Grassi in una città che appunto cercava nel teatro soprattutto un suo punto di riferimento, oltre naturalmente a tutta una serie di altre situazioni. Vorrei ricordare però, e Berio in questa intervista raccolta da Claudio Ricordi non l'ha detto, forse per una sorta di pudore, è proprio in conservatorio che Berio incontra il suo primo grande amore. Katie Berberian, come si dovrebbe dire,
è vero,
tutti la chiamano Berberian, ma è Berberian, era una cantante armena, noi la conosciamo dalle registrazioni che sono tutte, come dire, votate o quasi tutte votate alla musica di Berio, ma Berio rimane incantato dalla Berberian perché aveva una voce incredibile e aveva una versatilità incredibile, cosa che le cantanti che venivano dall'Italia, dalla Germania o dai paesi diciamo così europei non avevano. Berio la conosce da quando la conosce, la sposa un anno dopo e lui stesso poi dirà che gli stimoli creativi che la moglie gli ha donato sono state, come dire, il sale grazie al quale ha saputo dare sapore alle sue pagine musicali. Intanto, ecco qui.
Ed eccola qui, Katie Berberian, voce particolarissima che poi ascolteremo anche in un repertorio sicuramente più, come dire, scenografico. E dicevamo appunto della fortuna di incontrare Katie Berberian, naturalmente Luciano Berio in conservatorio accompagnava spesso anche le classi di canto e qui questo incontro così fruttuoso per lui anche dal punto di vista artistico lo dobbiamo dire, ma i sodalizi, diciamo, milanesi di Luciano Berio furono molteplici perché poté collaborare con moltissimi musicisti, ma anche il fatto, Giovanni, che Luciano Berio non rimase a Milano e questo fu anche il suo, la sua grande fortuna, ma anche visione, per cui andava a frequentare naturalmente tutti quei luoghi di studio dove si poteva sperimentare, quindi prendiamo la scuola estiva di Tanglewood nel Massachusetts, Darmstadt che frequentò per un certo periodo di tempo, insomma molti riferimenti per la musica da parte di Luciano Berio. Quindi vorrei far sentire proprio la voce della moglie, della terza moglie, Talia Pecker Berio, che ci racconta proprio dei suoi riferimenti musicali.
Siamo qui nel suo studio e dietro a me si vede solo una delle sezioni della sua enorme biblioteca. Qui a destra, in una stanzina in più, c'è la biblioteca letteraria. c'è la biblioteca degli strumenti musicali, nello studio di sopra c'è la biblioteca delle idee, di tutti i pensatori che lui ha letto, consultato e dialogato lungo la vita, e poi a sinistra una grande ala della musica. Se devo individuare personaggi specifici, dovrei veramente prenderli da vari campi del sapere e non soltanto dalla musica. Sicuramente i suoi compagni di strada degli anni 50, Pierre Boulez in primis, e Henri Poussin forse ancora prima, Bruno Maderna. E su Bruno Maderna non avrei dubbi. Lui è veramente stato un compagno di strada, ma aveva anche un che di iniziatore, di maestro. Quindi c'era questa meraviglia che io purtroppo... È morto 2 anni prima che Luciano ed io ci siamo conosciuti, ma mi sembrava di conoscerlo dalla quantità e dalla qualità delle cose che Verio mi diceva. Dai primi anni 60, dai primissimi anni 60, entra nella sua vita Edoardo Sanguinetti. Negli anni 50 c'è a Milano il giovane Umberto Eco, che diventa parte praticamente della cerchia attorno allo studio di fonologia musicale, e quindi anche lui è un interlocutore fondamentale. Quindi quel periodo era di un fermento e di un fervore di ricerca straordinaria. Berio è stato chiamato per l'appunto da Boulez per dirigere il dipartimento cosiddetto allora elettroacustico, e questo corrispondeva ovviamente, nasceva anche dalla enorme esperienza di Berio nel campo della musica elettronica, e qui si accingevano ad avviare la ricerca della musica assistita dal computer, che era ai suoi inizi, e Berio aveva creato questa rete di rapporti con Peppino Di Giunio e con gli ingegneri del suono di Bell Telephone, Max Matthew, c'era il compositore americano John Channing, e con loro ha posto le basi di questo dipartimento, che era il dipartimento di ricerca di IRCAM. Quindi è piuttosto emozionante trovare i quaderni di appunti presi a Stanford in un corso particolare che lui ha preso per fare la conoscenza, per familiarizzarsi con questo mezzo. E quindi soprattutto io mi ricordo questo fervore e questo entusiasmo, che probabilmente era del tutto diverso di quello degli anni 50 nel mitologico studio di fonologia, però aveva qualcosa di quello. E in quegli anni con Boulez si vedevano moltissimo, come del resto anche in quella fase degli anni 50, primi 60, quando si vedevano a Milano oppure a Domaine Musical di Parigi oppure anche a Darmstadt, dove Berio era arrivato un po' tardi rispetto ai suoi compagni, ed era anche di una poetica e di un tipo di ricerca anche un po' diverso.
Oh,
La Fioleré, voce di Katy Berberian, la musica di Luciano Berio, sempre una delle tante folk songs che sono state riarrangiate da Luciano Berio. Abbiamo parlato e abbiamo ascoltato la voce della moglie di Luciano Berio raccontarci del fervore. Mi piace sentire raccontare proprio dell'entusiasmo di quegli anni e quindi immaginiamo di ritornare a quei primi anni 50. Luciano Berio rientra dall'America in Italia, sodalizio con Bruno Maderna e soprattutto l'avvicinamento con il mondo della musica elettronica. Si avvicina anche alla musica, all'esperienza musicale di Lady. Un documentario sonoro su Milano si intitola Ritratto di città, lo avvicina alla Rai, dove appunto l'alta dirigenza del tempo era costituita da personalità di grande cultura, mi verrebbe da dire insomma forse più di oggi,
di quanto accade oggi,
esatto. E così inizia questa esperienza elettronica e soprattutto inizia l'esperienza dello studio di fonologia, che nasce nel 1956 proprio con insieme a Maderna, che sono i fondatori, co-direttori, e che chiamano a così a collaborare con loro, a sperimentare, musicisti ma non solo, anche intellettuali. Abbiamo prima sentito citare Umberto Eco, ma ci sono tanti anche scrittori con cui collaborano, pensiamo Italo Calvino, Edoardo Sanguinetti, insomma la creatività che unisce in un clima di appunto produttività, di entusiasmo, frutto che mettono insieme appunto esperienze e linguaggi diversi.
Sì, lo studio di fonologia rimane un momento fondamentale nell'esperienza, sì, di Berio, e naturalmente non solo di Berio. Spiace sapere che quello studio, così come era ai tempi di Berio, oggi non esiste più, è stato smantellato, però possiamo immaginarlo perché esistono molte, molte fotografie che lo ritraggono, e un pezzo di quello studio di fonologia, se volete, mi rivolgo ai nostri ascoltatori, vederlo, fatevi una passeggiata a Milano, andate al Museo degli Strumenti Musicali che è ospitato nei locali del Castello Sforzesco, e in mezzo a tanti strumenti antichi troverete anche lo studio di fonologia.
Sì, è molto affascinante, appunto, forse anche proprio per la dislocazione di questo studio. È davvero un peccato non poterlo visitare per intero, forse sarebbe stata una buona idea quello di conservarlo per intero. Ma io proporrei la voce di Luciano Berio, che ci racconta proprio dell'esperienza dello studio di fonologia.
Era il 53. Dopo aver passato l'estate a Tanglewood, del Bexley Festival, dove ho incontrato Dalla Piccola, che era una persona di grande valore, anche se non era un vero e proprio insegnante. E cioè, più che insegnare, lui tendeva a esibire se stesso. Era interessante anche questo, naturalmente. E a New York, dopo questa, verso la fine dell'estate, sono andato al museo, il Museo d'Arte Moderna, Museum of Modern Arts, e c'era un concerto, mi ricordo, c'era Stokowski che dirigeva un concerto, un'orchestra da camera, un gruppo da camera, e a un certo momento dice: adesso io vado e lascio il mio posto agli altoparlanti, e sento un pezzo musicalmente insignificante, brutto, di Vladimir Ussacevsky, Otto Learning, cose così. E avevano fatto un pezzo su un nastro magnetico dove avevano trasformato i suoni del pianoforte. E sono rimasto colpito. Mi rendevo conto che musicalmente non era niente, non era importante. Comunque mi aveva colpito, e tornato a Milano poche settimane dopo, io lavoravo molto per la radio, scrivevo musiche di tutti i tipi, e allora ho cominciato a fare delle esperienze io stesso con il nastro magnetico, e ho fatto anche dei commenti musicali usando procedimenti molto, molto primitivi, quello di del montaggio su nastro, i suoni togliendo gli attacchi, accelerando, filtrando, queste cose così. E a poco sono entrato in questo alveo elettronico, diciamo, elettroacustico. E allora ho cercato di convincere le autorità della RAI milanese a istituire uno studio.
Allora, sulle strade miracolosamente deserte della città addormentata, scende l'attesa. Eco fantasma di una remota campana, il silenzio, con piccoli passi di gatto, percorre Milano. Scorre veloce lungo i viali divenuti troppo grandi della periferia.
All'epoca la radio era abitata da persone meravigliose. Non so, c'era Alberto Mantelli in Torino. Poi c'era un dipartimento tecnico della radio a Torino, con delle persone, l'ingegner Castelnuovo, per esempio, grandi personaggi, no? Intelligentissimi, curiosi, attenti. E allora sono convinti di farlo, e questa convinzione è coincisa col mio incontro con Maderna, il mio primo incontro con Maderna nel 1954. E quindi nel 1955 è stato ufficialmente varato lo studio di fonologia. È l'ingegner Castelnuovo che ha dato questo nome, fonologia, inconsapevole che la fonologia era un branchio della linguistica, capisci? Cioè usava la parola solo etimologicamente. E da là è cominciato il studio di fonologia, e sono stato là fino al 61, poi l'ho lasciato.
Per un minuto, o un'ora, un secondo, non importa, la città smarrisce nel tacere inspiegabile d'ogni voce. Anche il senso, il peso e la dimensione della sua terribile esistenza sonora. Sul pulsare segreto interiore del suo ritmo biologico, inarcata e tesa fin quasi a spezzarsi in ogni minima particella dell'aria, la città aspetta.
Quello che mi interessava era perseguire una ricerca, una produzione musicale non basata su processi additivi. Nel frattempo io ho conosciuto Stockhausen, Eimert, quello che faceva una colonia, e mi interessava non tanto usare appunto procedimenti additivi, ma anche sottrattivi. Mi spiego, nella musica elettronica di quegli anni c'era la possibilità di sovrapporre suoni sinusoidali, eccetera, pacchetti di suoni sinusoidali per produrre nuovi suoni, nuovi timbri. Si era scoperto l'elemento indivisibile del suono, che è il suono sinusoidale. E a me interessava invece poter anche andare a fare il processo contrario. E appartiene alla cultura tedesca, quello di Goethe ha speculato su questo anche. Il germe, che c'erano le radici, il ramo, il fiore, eccetera, e uno è una forma unica, unita, ma diversificata continuamente. E, non so, la musica di Weber può essere vista in quella prospettiva anche. Sono cose che poi sono state sviluppate anche dai musicologi, come Dallaus, quando dice che il mattone è la forma dell'argilla, la casa è la forma del mattone e così via. ma lavorando con una magnifica persona, la telefonologia, che era un po' l'anima tecnologica, scientifica dello studio, che era il professor Alfredo Lietti, che purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa. Viveva a Losanna e mi ero convinto, ero attratto alla possibilità di fare il percorso inverso, anche di avvicinarmi a fatti globali, complessi, e poter scoprire il germe a ritroso, un po' come non so, come fa uno scultore, se vogliamo. Era a forza di levare, diceva Leonardo, un masso di marmo che era il virtuale contenitore di una statua, lui a forza di levare la estraeva. Quindi mi interessava combinare i due procedimenti, sottrattivo e additivo anche. E infatti per questo, per poter sperimentare questo, usavo spesso la voce, che è un fenomeno immenso, diciamo, molto complesso, può essere considerato globalmente nelle sue caratteristiche morfologiche e anche evocatrici di esperienze, trattandosi della voce, e nello stesso tempo può essere ridotto a elementi fonetici minimi che possono arrivare a costruire dimensioni più ampie, più complesse. In questo poi sono stato anche, non dico aiutato, ma è stato... Questa mia tendenza è stata corroborata dal mio avvicinamento a Joyce, con Umberto Eco, per esempio, dove ho sperimentato molto questa possibilità di mobilità, di prospettiva, dal piccolo al grande o dal grande al piccolo, però rispettando tutte le connotazioni, tutti gli aspetti evocativi che il materiale può fornire, può suggerire.
Un lavoro affascinante, quello della fonologia di Milano, un lavoro di sperimentazione, come dicevamo, di contatto anche con degli intellettuali, dei ricercatori ad ampio spettro. Un capitolo molto particolare della produzione e della composizione di Luciano Berio è quello delle sequenze, perché accompagnano la vita di Luciano Berio fin dalla prima sequenza, che era dedicata al flauto solo, quindi una pagina che parte dalla fine degli anni 50, una pagina che viene scritta nel 58, che dà l'avvio ad una serie di sequenze che sono una ricerca, una sperimentazione dedicata agli strumenti. Non dimentichiamo che oggi le tecniche contemporanee che riguardano gli strumenti musicali sono qualcosa che viene dato per scontato, ma allora erano un po' le prime sperimentazioni che si facevano sugli strumenti e si cercava di ampliarne le potenzialità espressive. C'è una sequenza appunto che è la prima, dicevamo, dedicata al flauto, dunque che apre questa strada e che viene dedicata a colui che allora si era per primo avvicinato alla musica contemporanea, per così dire, e cioè Severino Gazzelloni, che frequentava i corsi di Darmstadt, che aveva deciso che lo strumento flauto poteva avere delle possibilità diverse. Allora ascoltiamo una piccola parte di questa sequenza per flauto solo, ma anche il significato che per Berio avevano queste sequenze.
Tra i materiali sicuramente più interessanti della collezione Berio c'è una delle sequenze, la sequenza terza, scritta alla fine del 65 per la voce di Katie Berberian. Appunto, sequenza è un pezzo per solo voce, la terza sequenza per solo voce, ed è una esplorazione di tutte le possibilità espressive, gestuali dello strumento voce. Quindi la partitura che ancora oggi viene eseguita dalle cantanti che appunto si cimentano con la sequenza numero 3 di Berio è quella che vediamo qui. E questa tra l'altro è una fonte eccezionale perché è la partitura di Luciano Berio con le sue indicazioni che utilizzava per fare delle conferenze, quindi è una partitura che ci rivela anche quello che il compositore pensava sulla sua propria composizione. È interessante osservare che la edizione, la pubblicazione di queste pagine risale a un po' di anni dopo, al 68, e ci si potrebbe chiedere come mai Berio ha composto questa sequenza alla fine del 65. La prima esecuzione assoluta della sequenza è stata a Bremen agli inizi di gennaio del 66. Come mai ci abbia messo così tanto per pubblicarla? E la risposta ce l'abbiamo sempre tra le carte del compositore, ce l'abbiamo osservando appunto altri materiali relativi alla sequenza, tra i quali troviamo quella che è la prima versione della sequenza, che come possiamo osservare è sì simile, però è tutto un altro impaginato e soprattutto le varie indicazioni che il compositore dà alla cantante appunto espressione della voce. Nella sequenza si va dal riso al pianto, al cantato vero e proprio, alla voce impostata. Qua tutte le indicazioni sono così belle messe in ordine, qua invece è tutto quanto più libero. Ancora più interessante però è se confrontiamo questi materiali, quindi quella che appunto ora sappiamo essere la prima versione e quella che è la versione finale, con i materiali che si trovano nella collezione Katie Berberian. Nel 2015 la Fondazione Sacher ha acquisito anche la collezione Katie Berberian. E così è venuto fuori un'altra parte della storia della sequenza che ci ha fatto capire meglio, per esempio, queste pagine, perché tra le carte della Berberian si conserva anche appunto una fotocopia di questo manoscritto dove la stessa Berberian ha scritto prima versione fatta a Bremen. E oltre a questa fotocopia c'è un'altra copia che è proprio quella che lei ha utilizzato a Brema per la prima esecuzione assoluta della sequenza. Sicuramente una pagina anche molto interessante da vedere, perché queste partiture delle sequenze, ma non solo, di tutte le composizioni del periodo contemporaneo sono anche molto curiose visivamente, perché cercano modi originali per esprimere dei suoni che vadano oltre la scrittura canonica fino ad allora usato. Quindi si utilizzavano colori, disegni, partiture che diventano quasi delle opere d'arte solo per essere osservate, per così dire. Dunque, Giovanni, siamo quasi in conclusione di questo pomeriggio dedicato a Berio, ma appunto vogliamo fare una segnalazione importante, perché importante, appunto sì. Oggi è il centenario, proprio oggi 24 ottobre, e anche la RSI ha una proposta per il nostro pubblico.
Sì, è stato prodotto un bellissimo documentario grazie a tutta una serie di collaborazioni, non ultima la Fondazione Paul Zacher di Basilea e il Centro Studi Luciano Berio di Radicondoli. Dicevo, Roberta Pedrini, regista di questo documentario sotto la produzione di Christian Gilardi, ha prodotto un documentario intitolato La musica è tutta relativa, Luciano Berio, è questo il titolo, che sarà presentato tra poche ore alle 20:30 al Cinema Iride di Lugano in anteprima. I posti sono praticamente, mi dicono, tutti occupati, ma forse qualcosa ci sarà ancora, ma se volete godervelo tranquillamente seduti in poltrona, attendete ancora una settimana, e domenica 2 novembre alle 10:30, sintonizzandovi su RSI La 1, nell'ambito della trasmissione Paganini, potete godere di questo documentario.
Words that go together well, my Michelle, Michelle, Bob.
get to you somehow. Until I do, I'm telling you so you'll understand.
La celebre Michelle attraverso la voce di Katy Berberian. Insomma, abbiamo raccontato come Luciano Berio abbia attinto da mondi diversi, dalla musica antica fino alla musica pop. Aveva, direi, un rispetto per la musica a cui bisogna, di cui bisogna render conto, quindi una curiosità che lo portava a mettere insieme linguaggi diversi. Forse oggi fa un po' sorridere, Giovanni, ascoltare Michelle dei Beatles.
Ah, certo, certamente,
in questo modo.
Certamente ci chiediamo anche se fosse è stato il caso di fare così, chissà cosa ne avrebbero pensato i Beatles. Beh, sta di fatto che al di là di queste sperimentazioni, così bisogna ritenerle, quello che dicevi tu, cioè questa grande capacità di rispetto per la musica da parte di Berio, si è poi vista anche quando ha cessato di essere come dire lo sperimentatore, no? Poi sì, a una certa età è diventato anche lui uno di quelle persone che dirigeva il lavoro degli altri, non dimentichiamolo, è stato fatto accademico di Santa Cecilia, è diventato sovrintendente di Santa Cecilia al Parco della Musica a Roma. Gli ultimi anni sono stati quegli anni lì, gli anni in cui ha diretto il lavoro degli altri, e le sue stagioni da sovrintendente al Parco della Musica a Roma sono state contrassegnate anche dalla sua originalità. Quindi diciamo che gli ultimi anni ci ha regalato ancora tanta tanta bella musica.
Certo, e ha aperto la strada naturalmente anche a moltissimi altri compositori. Poi bisogna anche dire che forse è un suo merito, trovo, non si è mai così strettamente legato alla a tonalità totale, agli estremismi, cioè questo attingere a repertori diversi, anche la musica antica, per esempio, di cui era un grandissimo amante, ha fatto sì che non si sclerotizzasse, ecco, su delle scelte musicali, ma rimanesse un musicista aperto, cosa che invece molti altri compositori di quel periodo, secondo me, sì, non hanno
non
fatto.
Non c'è bisogno di citarli, ma il nonno, per esempio, era molto più categorico, sì, sulle sue scelte.
Esatto. Poi ecco un altro aspetto che non abbiamo sottolineato, ma lo ascolteremo tra pochissimo lasciando lo studio, è il suo amore per la trascrizione, appunto per l'ascolto di ogni genere musicale. Infatti chiudiamo con le quattro versioni originali della Ritirata notturna di Madrid, la musica di Luigi Boccherini, che è stata trascritta in queste quattro versioni, in cui questa pagina di Boccherini viene sovrapposta, trascritta per orchestra, un arrangiamento del 1975 commissionato dal Teatro alla Scala di Milano, dove naturalmente Berio è stato anche un po' di casa, se vogliamo, proprio a Milano. Quindi ci salutiamo così, Giovanni, sì, ricordando appunto il documentario dedicato a Berio oggi, e ci salutiamo con la musica di Luciano Berio, naturalmente. Grazie.
Buona serata. Thank you.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.